Buongiorno, amici di Radio Missione Francescana. Sappiamo che siete in tanti, l'abbiamo saputo, ad ascoltarci, e ciò ci fa un immenso piacere. E quindi devo salutare chi mi ha aiutato e chi mi aiuta sempre, che è il mio amico e copilota di questa trasmissione, il dottor Giorgio Dini. E un saluto particolare e un ringraziamento per aver di nuovo accettato il nostro invito al dottor Carlo Grizzetti, della struttura complessa cure palliative integrate dell'ospedale di Circolo di Varese, ASST Sette Laghi. Ripeto che il dottor Grizzetti è grande amico di Radio Missione Francescana Medicina, sta sorridendo perché è vero, è così. È stato nostro ospite già un bel po' di volte e abbiamo trattato temi molto importanti e delicati riguardanti le terapie del dolore prima e oggi parliamo con lui delle cure e della libertà di scegliere. Lo possiamo fare attraverso la firma del consenso informato. Siamo in diretta e potete sempre telefonare se volete al nostro ospite e sicuramente è la persona giusta, vi darà delle risposte giuste. Ricordatevi che il numero è 0332 264 266. Adesso io lascio la parola alla mia spalla, grande spalla, al dottor Giorgio Dini, che introdurrà l'argomento di oggi. Grazie Giorgio.
Prego, prego Gigi. Dottor Grizzetti, buongiorno e ben arrivato. Oggi il tema è il consenso informato. Il consenso informato nasce da un rapporto di fiducia, di stima reciproca nei momenti di difficoltà della malattia. Tra medico e paziente si crea, si costruisce, si sviluppa dove? Nella casa hospice, di cui ne abbiamo parlato nell'ultima trasmissione. E la casa hospice è quel tempo di accoglienza, di ricovero per malati terminali, dove il malato che non può guarire è affidato al valore delle cure palliative che prendono cura della persona. Ma dottor Grizzetti, noi non sappiamo come viene recepito l'hospice dai familiari, dei pazienti e dalle persone. Ed io stesso, alla richiesta di ricovero molto recente in hospice di mia sorella malata terminale, ho provato la sensazione di un luogo dove si va a morire. Dottor Grizzetti, c'è il timore che la dimora hospice può o possa essere percepita da chi non la conosce come un luogo di sofferenza e non come un luogo di vita, vita carica di solidarietà, dolcezza, calore, che ti dà il massimo della vita possibile, dove la sofferenza assume un significato di umanità, concetto molto importante in questo ambito. Dottor Grizzetti.
Dunque, intanto grazie dell'invito. Allora, quanto affermato sicuramente diciamo è uno degli aspetti che abbiamo già sottolineato anche nell'altra trasmissione.
Volevo rimarcarlo perché è un concetto, cioè noi abbiamo sempre a che fare con le persone che la pensano in un certo modo.
Sicuramente, noi in questa nostra trasmissione abbiamo già raccontato dell'hospice e di che cosa si fa in cure palliative, che è esattamente quanto hai già sottolineato e sulla quale diciamo vale la pena tornare solo per sottolineare ancora una volta che l'ingresso in hospice non vuol dire in alcun modo un accompagnamento alla morte, vuol dire soprattutto una qualità, restituire al paziente una qualità di vita per quanto la malattia concede, ma soprattutto nel rispetto delle proprie volontà, che è un po' l'argomento che oggi vogliamo trattare. Il 31 gennaio del 2018 è entrata in vigore una legge, quella del numero 219, che riporta delle informazioni che sono fondamentali. Sono fondamentali in hospice perché è un momento nella quale in quale è molto importante che il paziente possa esercitare le proprie scelte, ma è una legge che riguarda tutta la medicina, non riguarda soltanto l'hospice. La legge sul consenso informato, che è una legge bellissima, e questo dimostra che la nostra politica, quando vuole, è capace di fare grandi cose, la legge sul consenso informato esprime in pochi fondamentali punti quali sono le facoltà che ha ciascuno di noi davanti a un problema di salute, davanti a delle opzioni difficili, le opzioni che ha di scelta e di libera scelta, e come può costruire con il medico l'esercizio della sua libera scelta. La legge 219 tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e alla autodeterminazione della persona e stabilisce che un trattamento sanitario di qualunque tipo si tratti vale per l'hospice, vale per qualsiasi reparto di medicina e vale per qualsiasi medicina ovunque esercitata, può essere iniziato o proseguito soltanto se in presenza di un consenso libero ed informato. E queste due parole fanno la sintesi dell'esercizio più alto della propria individualità, libera e informazione.
No, ti posso fermare dicendo questo, ma dove lo fai questo consenso informato, che è la cosa più importante per le persone che non sanno cosa fare? Devo andare all'ATS, devo andare in comune, devo andare da qualche parte, prima cosa. La seconda cosa, questo consenso informato lo chiamano anche DAT. Mi puoi spiegare questa
assolutamente
cosa?
Allora, il consenso informato viene acquisito con modalità consona, vuol dire non esclusivamente attraverso scritto, ma anche documentato in forma scritta o addirittura attraverso video registrazione con la persona con disabilità o con qualunque altro mezzo che sia in grado di riportare la volontà del paziente. Viene inserito nella cartella e nel fascicolo sanitario elettronico. Il consenso può essere revocato in ogni momento. Questo è un altro elemento fondamentale. Il consenso può anche essere reso sotto forma di direttiva anticipata di trattamento tramite una scrittura privata che può essere registrata presso il comune senza costi o presso un pubblico ufficiale, nella quale ogni cittadino può depositare in forma esplicita che cosa ritiene o che cosa non ritiene di poter accettare in fasi importanti della sua vita. In questo caso, anche davanti al paziente con prognosi infausta, il medico, vincolato da questo consenso, deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole e in ogni caso deve rispettare quanto il paziente ha depositato in forma esplicita.
Fai un esempio.
Un esempio caratteristico: noi sappiamo che esistono malattie degenerative importanti che provocano la progressiva paralisi della muscolatura, come alcune forme particolarmente temibili di malattie neuromuscolari che impediscono la respirazione. La respirazione può essere supportata attraverso un meccanismo di ventilazione automatica. Ci sono pazienti che accettano questa procedura e ci sono pazienti che non accettano di vivere collegati a una macchina. Entrambe le posizioni sono assolutamente accettabili e comprensibili, spetta al medico prospettare a entrambi le condizioni, in entrambi i casi, tutte le caratteristiche della manovra e le complicanze che in entrambi i casi si possono sviluppare, tra cui il fatto della morte qualora la macchina non venga installata.
Quindi, dottor Ghessetti, tornando alla DAT. La DAT è, diciamo, sono delle disposizioni anticipate al trattamento, no? È quella situazione in cui ti permette, diciamo, un'eventuale decisione in caso che io, malato terminale, non sia più autosufficiente, come lei ha detto prima. Cioè è uno scudo che io mi faccio? Come posso dire? Nel caso che la situazione peggiori o che non so cosa mi succederà un domani, la DAT mi protegge? Scusi.
Assolutamente. Le disposizioni anticipate di trattamento servono proprio ad evitare trattamenti che ciascuno di noi per se stesso vuole o non vuole e, come ho già detto, vincolano il medico al loro rispetto. Nelle direttive anticipate di trattamento c'è il ricorso a meccanismi, a strumenti come la ventilazione meccanica, ma ci sono anche la nutrizione e l'idratazione, che sono uno degli aspetti anche più divisivi e più controversi. Ma chi meglio del paziente può decidere per se stesso? Io ricordo che eticamente il primo nucleo decisionale è e resta sempre il paziente. Il secondo è il medico e di conseguenza è il medico il compito di interpretare nel migliore dei modi la volontà del paziente. E su questo mi preme sottolineare che una legge precedente alla legge 38 stabilisce un altro importantissimo precedente, stabilisce in maniera incontrovertibile che il tempo di comunicazione è tempo di cura. Il tempo di cura è il tempo con cui il medico sta già trattando il paziente, perché fa in modo di rendere edotto in un rapporto fiduciario il suo paziente di tutte le opzioni terapeutiche possibili.
C'è una telefonata in onda. Puoi già passarcela, Enrico? Grazie. Pronto?
Sì, pronto, buongiorno.
Buongiorno, dottore. Prego.
Ho seguito la vostra trasmissione e vorrei riportare un caso familiare. Avendo avuto un cognato all'età di 56 anni con tumore polmonare mediastinico, al quale non è stata detta la verità in toto per la sua fragilità psicologica, però il medico che lo guidava l'ho indotto a fare tutti i percorsi, un tentativo chirurgico che non è stato possibile e successivo chemioterapia. Una risposta immediata nei primi 3-4 mesi, poi una recidiva con metastasi che lo portò alla liquefazione. E allora lì subentrò una prima disponibilità ad accettare le terapie, la seconda che voleva invocare la fine, ma lui non era nelle condizioni di gestirsi. E allora sono subentrati i familiari, i quali hanno perseverato nella speranza finale fino a portarla alla sofferenza estrema. In questi casi cosa bisogna fare?
Bellissima domanda.
Bellissima.
Beh, erano domande che avevamo preparato anche noi, quindi grazie.
Intanto,
ascolti. Prego.
No, intanto ringrazio l'ascoltatore di aver portato anche una testimonianza comunque personale, sempre dolorosa, della propria famiglia. Il percorso è un percorso che abbiamo osservato molte volte. Le direttive anticipate di trattamento hanno proprio questo senso. Hanno il senso di anticipare le proprie posizioni su determinati trattamenti anche nel senso di rifiuto. Io naturalmente non parlo del caso specifico non conoscendolo. Posso dire che sovente noi sovrastimiamo la fragilità dei nostri pazienti. Io ricordo soltanto che un grandissimo oncoematologo che si occupava di pediatria comunicava la gravità della malattia con un linguaggio naturalmente adeguato anche a bambini di 4 anni, partendo dal presupposto che la verità è sempre più forte ed è sempre più curativa della menzogna. Quello che ci permette, ed è proprio questo il grande valore della legge, è di affermare con decisione la nostra volontà e non quella dei nostri parenti, anche se espressa a fin di bene. Io immagino che il tentativo fosse assolutamente e umanamente comprensibile di tentare il tutto per tutto, ma esistono momenti nei quali questa scelta non può essere di altri che se non del paziente.
Credo che una risposta così. Io la ringrazio per le telefonate.
Grazie, grazie.
E grazie ancora. Ci dobbiamo fermare perché l'Enrico ha una canzone splendida e quindi la sentiamo insieme.
Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I'd remove you. Chips, chips, datti do di do, ci boom, ci boom boom, datti do di do, ci boom, ci boom boom, datti do di do. Via, via, vieni via con me, entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo, lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. Yeah. It's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you. Chips, 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 datti do di do, ci boom, ci boom boom, datti do di do, ci boom, ci boom boom, datti do di do. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you. Chips, chips, datti do di do, ci boom, ci boom boom, datti do di do, ci boom, ci boom boom, datti do di do.
Stiamo intervistando il dottor Grizzetti e lo stiamo intervistando su che cosa? Sulle cure della e la libertà di scegliere attraverso la firma del consenso informato. Consenso informato, caro dottor Grizzetti, non dovrebbe essere inteso come un atto burocratico, quindi, ma come un rapporto onesto tra medico e paziente, in cui il medico raccoglie una volontà vera messa per iscritto. Qual è il rapporto migliore tra medico e paziente? Come si costruisce un rapporto tra medico e paziente? So che la domanda... cavoli ragazzi, io e Giorgio le mettiamo giù le domande, questa è una domanda un po' particolare, non so se sai rispondere, altrimenti salta.
Questa è una domanda, io posso dire quello come cerco di costruirlo io col medico e il paziente. Il rapporto è sempre un rapporto in qualche maniera unico, non c'è una soluzione per tutti. O non c'è una soluzione che valga per tutti i pazienti. Io cerco, diciamo, di soprattutto ascoltare. Questo è un insegnamento che arriva da lontano, perché questo è un insegnamento che arriva da mio padre, che era aveva cominciato come medico di medicina generale. Alcuni fondamentali da lì non si sono mai mossi. La costruzione di un rapporto interpersonale parte dall'ascolto. Dall'ascolto partecipato, però, che non vuol dire lasciar parlare il paziente, ma cercare di capire in che condizioni è, che cosa sa, che cosa non sa della sua malattia, e soprattutto, una volta stabilito quel rapporto, che comunque non può prescindere da una minima empatia che ogni medico dovrebbe avere per fare questo mestiere, il passo successivo è cercare di renderlo edotto di che cosa può fare la malattia, di che cosa può produrre nel tempo, di quali sono gli strumenti che abbiamo a disposizione per contenerla, cronicizzarla o quantomeno per alleviarne la sofferenza. Il rapporto che definisce poi il consenso informato, hai detto bene, non è una firma in calce a un modulo. È un'attività molto più complessa e posso garantire richiede molto tempo. Richiede molto tempo perché anche l'informazione che viene resa non può essere resa immantinente nella sua completezza. Una cattiva notizia ha bisogno di tempo per essere metabolizzata. È impossibile pensare in 5 minuti di riferire al paziente o ai suoi parenti delle situazioni che mettono a rischio la vita. Necessita di una consapevolezza che si acquisisce nel tempo e sono informazioni che vanno reiterate nel rapporto con il paziente e un lavoro progressivo. Ci manca a volte il tempo per farlo e questo è purtroppo una condizione diffusa. Non è però una giustificazione quella di non avere il tempo in qualche maniera, bisogna trovarlo. Poi naturalmente spetterà anche l'abilità, la capacità che ha ciascuno di noi di stabilire un certo dialogo, il successo di questa manovra.
Dottor Grassetti, parlando sempre di consenso informato, il consenso informato promuove, valorizza la relazione di cura. In che modo la valorizza? E il tempo della comunicazione, lei ha parlato dell'ascolto, che è la cosa molto, molto importante, è un tempo di fiducia tra medico e paziente? Cioè, siamo sempre lì, sul rapporto.
Questo è un elemento importante. La valorizzazione del rapporto consiste proprio in questo. Ognuno di noi ricorda, e in qualche maniera anche confortante, il modo paternalistico che avevano i medici di provvedere al paziente, il quale si metteva nelle mani del medico per qualsiasi decisione, aspettava. Questo mondo che sta cambiando fa sì che il medico, nella sua autonomia, coinvolga il paziente nella decisione, che è il soggetto della sua azione, e possa mettere a disposizione del paziente le sue conoscenze con un linguaggio chiaro e comprensibile.
Ottimo.
In modo tale che sia il paziente che liberamente e consapevolmente scelga. Non è più il medico che si sostituisce al paziente e sceglie per lui, ma insieme. Qualcuno qui ha visto, secondo me, impropriamente una perdita dell'autonomia del medico. Io non la vedo assolutamente in questo modo. Il medico, anzi, in questa fase ha ancora più autonomia, è ancora più importante nel rapporto, perché ha il compito di tradurre concetti complessi in linguaggi comprensibili. E questo lo può fare soltanto se conosce a fondo la materia che sta trattando.
Bisogna essere anche capaci di parlare con il paziente, perché nei momenti difficili, nei momenti di fragilità, soprattutto nel momento del passaggio estremo, e quanto è importante, quanto bisogna essere capaci?
È importante, però io qui devo spezzare una lancia, e lo faccio veramente con grande piacere, a favore dei miei colleghi, perché io posso dire che medici con scarso senso esistono, come esistono in tutte categorie, ma scarso senso empatico, scarsa capacità comunicativa, esistono come esistono in qualsiasi categoria, ma sono veramente una minoranza esigua, anzi più che esigua. Se purtroppo talvolta la comunicazione non è efficace per altri motivi, i turni di lavoro massacranti. Io conosco persone che in pronto soccorso si prodigano allo sfinimento, e all'interno di questo comunque riescono in pochi minuti a rendere una comunicazione efficace per la incredibile capacità che hanno acquisito nel tempo. Io sinceramente di medici ne conosco qualcuno, lo conosco, ma sono veramente una minoranza. La stragrande maggioranza, se non ci riesce, non ci riesce per cattiva volontà o non ci riesce, non è che non ci riesce per cattiva volontà o non ci riesce perché non è capace. Talvolta il meccanismo è talmente impegnativo che veramente è difficile da gestire. Eppure, ancora una volta, una parola buona, una parola giusta, io la sento sempre in ospedale, in tutti i reparti.
Quindi bisogna usare un'attenzione particolare verso la dignità della persona, di restituire la dignità di morire nel migliorare una situazione, e quindi c'è il processo di umanizzazione, ecco. Quindi, diciamo, io introdurrei anche le cure palliative, cioè a questo, questa dignità viene offerta, viene data offrendo le cure palliative, che sono cure importanti. E io vorrei che lei spiegasse cosa sono, anche se l'abbiamo detto mille volte, cosa sono, a che si danno, quanto si danno, dove vengono somministrati.
Allora, noi stiamo facendo una certa formazione anche qui adesso di cultura su questo argomento. Definire il periodo delle cure palliative sta diventando un elemento importante per fornire cure appropriate. Talvolta in medicina si rispondono con gli strumenti che si hanno a disposizione. Un proverbio americano dice che se hai in mano solo un martello tutti i problemi sembrano chiodi. Le cure palliative vogliono identificare con precisione i bisogni dell'ammalato. Nelle fasi avanzate di malattia, molti dei trattamenti consueti, che pure erano stati efficaci negli anni precedenti, non hanno più molto senso, non aiutano il paziente. Identificare con precisione questo periodo, che talvolta è molto più lungo di quello che noi pensiamo, perché molti pazienti che hanno una fase cronica entrano in diversi modi in una fase di fragilità che può durare anche 2-3 anni. In questa fase di fragilità, e ci accorgiamo perché aumenta la richiesta di bisogno sanitario, aumenta il ricovero, aumenta il ricorso al medico, in questa fase molte delle terapie consuete non hanno più non producono più un beneficio al paziente, né in termini di qualità né in termini di quantità di vita, eppure diventa difficile togliere una prescrizione che è lì da anni. E questo è un momento culturalmente importante per tutta la medicina, per utilizzare gli strumenti coerenti al momento giusto. Il ricorso a certa diagnostica, anche molto avanzata, in determinate fasi non serve, non si traduce in un beneficio concreto per l'ammalato. Non cambia sostanzialmente il suo stato di salute, mentre è un grosso impegno per il sistema sanitario, che fa volentieri, ma a fronte di una restituzione di salute al paziente.
Quindi quando le terapie non servono più, dimmi tu cosa devo fare, cosa fa il medico? Ci pensa e ok. Però facciamo un esempio, ed è quello che parlavamo prima con Giorgio. La flebo, sai, la cosiddetta flebo, no? Io mi ricordo quando sono andato in ospedale e mi hanno messo di qui, mi hanno messo di là, 50 via, cose di questo genere. Ma la flebo serve, e poi il paziente la desidera? Cioè, sono due cose che sono importanti, non lo so, almeno io la flebo, se non me la mettevano ero felice, ecco, perché non facevano altro che pungermi.
Guarda, questa è una cosa particolarmente importante. Ci sono comunque dei trattamenti a cui viene ascritta una efficacia particolarmente importante e salvifica. Se però noi abbiamo costruito un buon rapporto col paziente, vale quello che abbiamo già detto a proposito delle terapie. Ci sono indicazioni, controindicazioni, complicanze, ci sono anche condizioni in cui alcuni trattamenti, come abbiamo appena detto, non servono. Cosa fa pensare però che la mancanza della flebo sia una cattiva gestione del paziente? Il fatto che il paziente non è stato reso edotto del suo percorso di terapia. È convinto di non ricevere qualche cosa di fondamentale, mentre sempre il problema dell'indicazione è un problema, come abbiamo detto, inserito nell'ambito del percorso diagnostico e terapeutico del paziente e della sua fase di malattia. Molte volte l'aspetto clinico non viene discusso e il parente, soprattutto il paziente, può avere l'errata percezione che non si stia curando, che si stiano lesinando delle cure, che non si facciano. E invece è esattamente il contrario. Dov'è il problema? Perché si forma questo problema? Per il motivo di cui abbiamo detto prima. Mancanza di tempo di comunicazione, la mancanza di condivisione del piano terapeutico, l'incomprensione pensando che quella terapia possa risolvere la sintomatologia, quando in realtà
Allora le faccio
soltanto cosmetica, insomma.
Le faccio una domanda. L'aspettativa di vita, lei ha accennato prima l'aspettativa di vita, di un paziente terminale è trascurabile? E a questo proposito le faccio un rapporto con le cure palliative. Cioè le cure palliative possono essere lo strumento affinché il tempo venga gestito al meglio? Ma l'aspettativa di vita può essere un mese, lei ha detto prima, può essere anche 3 anni. Per cui non è trascurabile in un concetto di terapia con le cure palliative.
Allora, senza entrare nello specifico, perché poi può ingenerare confusione pensare che possa andare da mesi ad anni, le cure palliative che si attivano in determinati momenti dell'esistenza di una persona hanno lo scopo di rendere il tempo il migliore possibile, libero dalla sofferenza, libero dal dolore. Questo tempo non lo decidono le cure palliative. Le cure palliative non accelerano né posticipano l'evento del decesso. Quindi non è competenza e non lo sarà mai, non saranno mai le cure palliative a decidere la sopravvivenza del paziente, ma è sempre la malattia. Quello che possono decidere le cure palliative è come fare e utilizzare tutti i sistemi che ha, farmacologici, sociali, personali. Se voi guardate l'equipe, come è costituita l'equipe delle cure palliative, c'è il medico che provvede alla terapia, c'è l'infermiere che provvede alla cura del corpo, ma c'è lo psicologo che comprende la cura dello spirito, c'è il volontario che si occupa della sua parte sociale, c'è l'assistente sociale che si utilizza, è un'equipe che cerca di restituire qualità di vita al tempo che la natura ha deciso di concedere.
Quindi vuol dire curare un fine vita?
Una domanda. Curare un percorso che non ha più un trattamento diretto.
L'ultima cosa, la persona minore di età, la persona incapace, ha bisogno di un familiare, chiaramente, in merito al consenso informato.
Allora, sono due realtà diverse, nel senso che il minore e l'incapace hanno comunque una tutela giuridica, ma la legge dice che anche nel minore, con un linguaggio idoneo, deve essere reso edotto delle scelte che si fanno, delle scelte cliniche che vengono fatte.
Ci fermiamo un attimo, scusami, e sentiamo la seconda canzone. Grazie.
Ma quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi prima di andare a Genova. E ogni volta ci chiediamo se quel posto dove andiamo non ci inghiotta e non torniamo più. Eppur parenti siamo un po' di quella gente che ce l'ha, che come noi è forse un po' selvatica, ma la paura che ci fa quel mare scuro che si muove anche di notte non sta fermo mai. Genova per noi che stiamo in fondo alla campagna e abbiamo il sole in piazza rare volte, il resto è pioggia che ci bagna. Genova, dicevo, è un'idea come un'altra. Quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti, ci muoviamo un po' randaggi, ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce di follia, Oschia, pesci, Africa, sonno, nausea, fantasia. E intanto nell'ombra dei loro armadi tengono lini e vecchie lavande. Lasciaci tornare ai nostri temporali, Genova, ai giorni tutti uguali. In un'immobile campagna con la pioggia che ci bagna, i gamberoni rossi sono un sogno e il sole è un lampo giallo al parabrisi. ma quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi, che abbiamo visto a Genova.
Stiamo intervistando il dottor Carlo Grizzetti, ve lo ricordo, della struttura complessa cure palliative integrate dell'ospedale di Circolo di Varese a SST Sette Laghi. E stiamo parlando del consenso informato. Io volevo chiedere, è già stata detta, però vorrei che tu rimarcassi un pochettino. Allora, questo. Ma io devo sempre dire la verità. Cioè, io lo so, perché io la vorrei, la verità. I miei parenti no. Perché dicono che poi dopo io posso peggiorare la mia situazione sanitaria.
Allora, rifacciamoci ancora una volta la legge. La legge dice chiaramente che il paziente può conoscere naturalmente ogni condizione, come può anche non dichiarare di non voler sapere le proprie condizioni. E il medico in entrambi i casi è tenuto a rispettare. Da un punto di vista etico, io ritengo che la comunicazione abbia un valore terapeutico, la comunicazione della notizia. Da un punto di vista etico, ritengo anche che se il paziente non vuole essere reso edotto, debba poter mantenere la sua, o reso edotto parzialmente dalla malattia, debba essere rispettato, come la legge prevede. Questo della verità è un problema importante in medicina. La diagnosi e la comunicazione delle cattive notizie in psicologia hanno dei capitoli a parte sulle competenze che bisogna acquisire per comunicare cattive notizie. Resta l'elemento fondamentale è che in determinate circostanze il paziente acquisisce una consapevolezza, anche se non una completa coscienza di quello che può voler dire la malattia. Noi abbiamo il compito di accompagnarlo in questa consapevolezza e rispettare i suoi confini, che sarà lui a stabilire in tema di conoscenza. E non saranno né i pazienti che lo vogliono tenere, né i parenti che lo vogliono tenere all'oscuro di tutto, e nemmeno i sanitari che vogliono a tutti i costi comunicare senza se e senza ma notizie drammatiche che hanno un impatto importante sulla vita di ciascuno. Come abbiamo detto prima, il cardine di tutto questo meccanismo è il rapporto di fiducia tra medico e paziente, ed è il rapporto che permette a due persone che si rispettano a vicenda di non raccontarsi bugie.
E il dottore, lei dice, diciamo, di evitare i trattamenti inutili, sproporzionati, perché spesso e volentieri, oppure no, vengono seguiti. Dottore, lei ha parlato prima di flebo. Io le volevo dire, ma le terapie in questo paziente sono sempre utili? Il dolore è sempre da curare?
Questo è una cosa, tra l'altro, espressamente prevista dalla legge. Quale che sia la decisione del paziente, il medico ha comunque l'obbligo di lenire la sofferenza, quindi curare il dolore, e mettere in atto qualsiasi strumento che possa rendere e contenere la sofferenza che la malattia causa. Quando il paziente rifiuta determinati trattamenti, la proposta, il trattamento della terapia del dolore, del benessere in generale, deve essere sempre e comunque garantito. E questo è un tassativo morale, etico e soprattutto, penso, umano, a cui nessuno si sottrae.
Cosa ne dice lei del rapporto, l'abbiamo parlato anche prima, del rapporto decisionale del paziente con la competenza e la professionalità e la responsabilità del medico? Cioè, parliamo sempre del rapporto medico e paziente. C'è un punto di incontro tra il consenso informato del paziente e la responsabilità, la competenza del medico.
E l'abbiamo già accennato. La difficoltà è proprio tradurre, come abbiamo detto, per il paziente concetti che possono essere molto complessi e di conseguenza che sono difficili da comprendere, ma ciò non di meno sono indispensabili per poter fornire un giudizio sui trattamenti e decidere quello che si vuole e quello che non si vuole. Il consenso ha questa caratteristica fondamentale, come abbiamo detto all'inizio, deve essere libero e deve essere informato. Se mancano questi due elementi, è un consenso che non ha valore, prima di tutto da un punto di vista etico ed umano, poi anche da un punto di vista giuridico.
Io invece voglio ritornare un po' alla domanda del radioascoltatore, no? Che parlava di parenti, giusto? Io quando sono stato in comune hanno voluto che ci fossero due persone che firmassero e dicessero: ok, siamo d'accordo che questo, che il sottoscritto debba, ha scelto quello e noi siamo d'accordo. Se non fossi più capace di parlare, chi può farlo al mio posto? Saranno loro? Oppure non ci sono loro, cosa succede?
Allora, come abbiamo detto, il deposito delle direttive anticipate di trattamento serve proprio per
realizzare... Voi come fate a saperlo? Come fate a saperlo? Chiedete cosa fate? Fate il computer, viene fuori il nome, eccetera, eccetera. Così qualunque persona voi avete detto.
Le direttive anticipate di trattamento sono depositate presso un sito dall'istituto in cui si può accedere, l'Istituto Superiore di Sanità, e noi possiamo, in quanto curanti, se naturalmente sono depositate attraverso gli strumenti approvati di Stato, possiamo verificare le direttive anticipate rese da ciascun paziente. La legge ha proprio questo scopo, ha lo scopo di riportare la decisione al paziente e non al parente, che resta un testimone di una volontà espressa unicamente dal paziente.
Il consenso informato vale anche per trattamenti sanitari come la nutrizione. Perché la nutrizione vale come consenso informato? La nutrizione necessita di una prescrizione medica?
In determinate circostanze la nutrizione e l'idratazione sono considerate la stregua di trattamenti. Quindi vale come prescrizione medica.
Quindi è un dispositivo medico.
Sì.
Io invece ho una domanda sul medico ancora, perché il medico è tenuto a rispettare, giustamente l'hai già detto, la volontà del paziente. E se per caso succede qualcosa e lui, che succede? Cioè, nel senso, lui invece fa una cosa che dice: no, ma però tutto sommato, se io ho questo farmaco, so che mi mette al posto meglio, che fo? Vado a rischio, oppure rischio ad accettare quello che dice il paziente? Cioè, il medico, in poche parole, deve solo ascoltare quello che gli dice il consenso informato. Cioè, non so se ho reso l'idea. Qual è il medico? Cosa gli succede?
Allora,
sia che segue e sia che non segue.
Allora, il medico è tenuto a seguire le indicazioni. Il paziente non può chiedere trattamenti che non siano proporzionati o che mettano a repentaglio l'esistenza, trattamenti diretti, cioè atti eutanasici, in alcun modo.
Bellissimo, questa era una cosa che volevo chiedere.
Non può essere richiesta in alcun modo. Se la rinuncia a determinati trattamenti libera e consapevole del paziente conducono alla morte, il medico è eticamente e penalmente non responsabile, perché il principio che predilige è la volontà del paziente, anche quando l'interruzione dei trattamenti causino direttamente o indirettamente il decesso dello stesso. Spero che questo è un argomento delicatissimo, perché voi sapete che tutti questi aspetti necessiterebbero di una trattazione a sé stante. L'importante è rendere pochi principi e solidi per evitare confusione soprattutto di termini e pensare che un paziente, grazie alle direttive anticipate di trattamento, possa richiedere in questo momento atti eutanasici, che è fuori dalla norma giuridica.
Era quello che volevo chiedere, forse era difficile spiegarlo.
La legge ci dice che è necessario assicurare un'informazione, è necessaria ai pazienti, però è necessaria anche un'adeguata formazione del personale. Non ne abbiamo mai parlato. Il personale è formato per il suo compito così difficile, così alto?
Questa è una bella domanda. Diciamo che le cure palliative non hanno, come sapete, una scuola di specialità specifica, non ce l'avevano. sia corsi ai ripari, sono state create le nuove scuole di specialità in cure palliative che hanno preso l'avvio proprio quest'anno, ce ne sono due a Milano, sono scuole importanti perché produrranno tutti i medici che si occuperanno di cure palliative nei prossimi anni. In questo momento la formazione, che resta uno dei capisaldi più fondamentali nella professione, qualunque professione medica, continua ad essere gestita soprattutto attraverso master universitari di primo e di secondo livello e alle scuole di specialità che stanno dando sempre maggiore attenzione nel loro ambito proprio all'aspetto palliativo. In geriatria, in oncoematologia, in medicina interna, stanno riservando sempre più ore di lezione a insegnare ai propri specializzandi proprio le cure palliative.
Ringrazi tu, caro Giorgio, per favore, il dottor Grizzetti.
Il dottor Grizzetti è unico.
È unico.
Per cui ringraziare il dottor Grizzetti è facile, perché le cose che ci ha detto non sono solo importanti, ma sono cose che il dottor Grizzetti ci dice con il cuore.
Perfetto.
Questo che io apprezzo molto, dottor Grizzetti.
Dottor Grizzetti, grazie ancora.
Grazie del complimento.
Alla prossima.
Grazie a tutti.
Alla prossima. Arrivederci. Grazie.